Notizie locali.
Passiamo alla pagina degli eventi, c'è un evento a cui invitiamo a partecipare sabato 7 maggio alle 20:30 all'Hotel Villa Igea per parlare di un pittore del passato e uno del presente. Ne parliamo questa mattina insieme al critico d'arte Roberto Litta, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Ci siamo?
Buongiorno.
Eccoci
mi
qua.
Mi sentite? Buongiorno, sì, grazie sì. Intanto dell'invito. E un saluto a tutta la comunità del Fiuggino, che è sempre per natura una comunità che accoglie le persone, accoglie i turisti, quindi
sì.
È proprio un tratto caratteristico della vostra gente.
È un po' una vocazione per noi in realtà, essendo appunto città turistica. Roberto Litta ha bisogno, anzi non avrebbe bisogno, ma noi lo facciamo, di una giusta presentazione per presentarlo, ecco, al pubblico fiuggino e non solo, in quanto appunto noi ci ascoltano ovunque in tutto il mondo. Roberto Litta è un critico d'arte classe 66 che ha svolto studi di giurisprudenza e perfezionato in marketing con indirizzo business internazionale, ha lavorato per molte aziende occupandosi di finanziamenti europei e sviluppo di mercati, ha conservato sin da ragazzo intatta una forte passione per la storia, un grande spirito di osservazione sulla politica e sulla nostra società contemporanea. Autore anche di soggetti per il teatro, nel 2012 arriva al grande pubblico con il romanzo storico L'uomo che vive due volte, giunto alla terza edizione. Tra l'altro ha anche una chicca, quindi una nuova opera che si intitola 10 racconti, con cui ecco vorrei appunto parlare proprio con l'autore Roberto, per poi passare a quella che è stata presentata inizialmente, che è l'evento Un pittore del passato e uno del presente. Insomma, un critico d'arte che parte dalla giurisprudenza, dal marketing, cioè non c'entra proprio niente con...
Sono lì le fasi eclettiche. E come si sono un po' le eclissi della vita. Guarda, io in effetti al mondo della cultura arrivo dalla letteratura, come sì. Tu ricordavi, anzi grazie per questa bella presentazione che avete fatto, insomma sintetizzare 56 anni di vita in poche righe, ma lo avete fatto coi tempi della radio, che i tempi della radio sono uno strumento veramente meraviglioso che non entra mai in crisi, cambiano tanto i media, televisione, internet, eccetera, anzi diventano degli amplificatori della potenzialità della radio, quindi grazie davvero di cuore. Io sostanzialmente ho sempre avuto la passione per scrivere, in particolar modo dai tempi del liceo ho iniziato a scrivere per il teatro, hai citato alcuni miei soggetti sì. Teatrali. Nel 2011, in occasione dei 150 anni dell'anniversario d'Italia, ho scritto un romanzo storico che è stato molto apprezzato anche dal grande pubblico, che mi ha dato una discreta popolarità, L'uomo che vive due volte, in cui ho raccontato la storia del nostro amato paese dal giorno del completamento dell'Unità d'Italia, il 1870, il 20 settembre, sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E questo, per raccontare quel romanzo là, ho dovuto conoscere tante tante storie, e in particolar modo arrivo a spiegare perché poi mi sono preso la passione per scrivere per i giovani, per i ragazzi e poi dell'arte, a raccontare la presa di Porta Pia dei nostri bersaglieri il 20 settembre 1870. C'era un cronista d'eccezione, c'era De Amicis. De Amicis era un affermato cronista, addirittura giovanissimo dirigeva la rivista di studi militari italiani a 23 anni, e poi purtroppo intorno ai 40 anni lui ha una grande tragedia familiare, un suo figlio adolescente decide di togliersi la vita, e io penso che sia il più grande dolore che possa capitare a un essere umano, un padre, una madre, vedere un figlio che sceglie, noi facciamo tutti per i nostri figli, vedere che un figlio con la crisi, questo sta succedendo spesso, queste fragilità. E lui allora a un certo punto comincia a pensare che forse non era stato un bravo papà, e scrive quel capolavoro che è il libro Cuore, lo fa in una maniera non in cui il narratore di quel fantastico libro che conosciamo tutti, per la prima volta non è un adulto, non è il maestro a raccontare le storie, ma è Enrico Bonetti, uno di quella classe. Ecco, adesso io diciamo, senza richiamare un maestro della letteratura pedagogica per bambini e per adolescenti, però a un certo punto ho pensato che dopo aver scritto tanto per adulti, noi adulti ascoltiamo poco, leggiamo poco, siamo poco disposti a cambiare le nostre idee. Allora ho detto, se vogliamo migliorare questo paese meraviglioso che amiamo, e Salvatore Fiume lo ha raccontato, le meraviglie d'Italia, le leggende d'Italia in tutta la sua lunga vita artistica, dico, se vogliamo provarci lo dobbiamo fare dando corretti insegnamenti agli adolescenti e ai giovani. E ho sentito prima del mio intervento la notizia di cronaca che avete dato, no?
Esatto.
E quindi c'è tanto, c'è veramente. Allora io dico che se noi facciamo avvicinare i giovani, i giovanissimi, al bello della letteratura, della poesia, dell'arte di cui ora parleremo, io penso che li allontaniamo dai luoghi del pericolo, li allontaniamo dall'ozio, li allontaniamo dal brutto, comunque dai falsi valori che circolano oggi, no? Quando si dice che tutto si può avere subito, che il successo si può raggiungere soltanto essendo se stessi, perché basta un colpo di fortuna. Ecco, allora noi dobbiamo essere dei bravi genitori, dei bravi pedagogi, e fare in modo di trasferire valori positivi. Allora ho preso una decisione coraggiosa, ho detto stop, scriverò solo per ragazzi e adolescenti. Questi 10 racconti, che umilmente hanno una funzione pedagogica, cioè ogni racconto cerca di insegnare un buon insegnamento, anche in maniera carina, ironica, ma comunque di lasciare un insegnamento, con la meravigliosa collaborazione della Scuola Italiana del Fumetto, perché devo dire, io che so, scrivevo una favola di 3 pagine e questi disegnatori, disegnatrici, in una immagine riuscivano a far percepire il senso di quel racconto, e ho scoperto poi improvvisamente di ricevere tanti, tanti più inviti per andare a parlare di questi racconti, di queste favole, piuttosto a quelli che, numerosi, che ho ricevuto per raccontare la storia del nostro paese.
Roberto, scusami, hai fatto riferimento appunto all'ultima notizia data nel notiziario, dove abbiamo proprio voluto evidenziare le domande che si stanno ponendo i genitori, no? Dove stiamo sbagliando, certo. cosa sta succedendo. Quindi sì, adesso noi stiamo parlando del tuo...
Il mio parere, se
sì,
posso
sì, però questo 10 racconti, no? Potrebbe essere utile a un genitore o di più a un ragazzo che, ecco, venga invitato a leggerlo.
Grazie di cuore per la domanda. E io proprio nella premessa di questi 10 racconti ho scritto che il mio primo sogno è vedere un genitore che li legge insieme, o li legge al suo bambino se è piccolo, se ancora non ha padronanza della lettura, o che li leggano insieme, perché è un insegnamento che parla ai giovani, agli adolescenti, ma arriva al cuore degli adulti. Noi oggi andiamo troppo di fretta, diamo troppa attenzione alle cose e non diamo attenzione alle persone, che sono degli esseri umani straordinari. C'è un racconto che si chiama Il libro di ricette e il cellulare, che parla proprio di questo, cioè che alla fine noi non prestiamo attenzione al bello della vita, e arriviamo a farlo anche con i figli, arriviamo a farlo anche con i nostri genitori. Cioè questo è la società che polverizza e atomizza la comunicazione, che ci fa capire che dobbiamo dedicare tempo solo a ciò che ci produce un vantaggio. E faccio anche in un altro racconto un insegnamento, la storia di 2 ragazzi che si laureano in economia. Un altro insegnamento che è proprio quello, perché da 20-30 anni stiamo dicendo ai ragazzi che devono studiare qualcosa per trovare un lavoro? Perché non gli diciamo che debbono studiare qualcosa perché hanno passione, perché amano una materia? Io faccio sempre questo esempio. Ettore Majorana e Enrico Fermi, che sono stati i più grandi fisici che la storia dell'umanità ha conosciuto, no? Quindi hanno indagato le particelle, hanno indagato gli atomi. Ma secondo voi arrivare a quei picchi di sapere perché aspiravano a trovare un posto in un'azienda per andare a fare gli ingegneri, oppure per andare a fare i dirigenti alla CEA? Quindi noi veramente dobbiamo restituire alle persone la libertà di scelta, perché alcuni picchi di sapere tu li ottieni soltanto se c'è dentro passione. Io parlo del mio umile ultimo percorso della vita, arrivando alla tua domanda sul perché si arriva a fare il critico. Io, per quanto riguarda la storia dell'arte, non ho studiato storia dell'arte in università, ho fatto l'autodidatta, però ti posso assicurare che quando tu scopri una passione, io mi sono letto molti più libri di arte in questi ultimi anni di quanti tantissimi libri ho dovuto studiare nel mio percorso per diventare una persona competente sul diritto internazionale, sul diritto europeo. Cioè, quando tu le cose le fai con passione, questo è l'insegnamento, non conosci fatica, non conosci stanchezza, perché stai facendo qualcosa che è animato dall'amore per quella materia, non dal bisogno di quella materia. E imbattendomi nella storia dell'arte ho detto: mamma mia, ma quanto c'è da raccontare, partendo dal tardo gotico, partendo da Cimabue Giotto, Piero della Francesca, passando per Paolo Uccello, arrivando poi alla triade, no? Michelangelo, Botticelli e Raffaello. Dico, noi non possiamo non far conoscere questo capitale del sapere che il destino del mondo ha voluto che cascasse in Italia, il Rinascimento è avvenuto in Italia e noi dobbiamo essere orgogliosi e raccontare queste storie. Oggi l'arte della pittura è un pochino meno visibile. L'ultimo è stato, se mi permettete, sono stati proprio Salvatore Fiume e Schifano, che sono stati due grandi pittori che hanno avuto la fortuna di diventare popolari durante la loro vita. Se voi pensate che un artista come Lucio Fontana, anche lui veniva da studi giuridici, pensate. I suoi quadri sono attualmente dei pittori contemporanei del Novecento italiano, sono i più costosi. La morte di Dio, che sono sette tagli su un'opera verde, è stata venduta per 13 milioni di euro, è stata abbattuta all'asta per 13 milioni di euro. Ecco, loro non hanno avuto il privilegio di diventare famosi. Oggi, se noi facciamo esempio per arrivare ai nostri giovani, se c'è un talent che cerca giovani cantanti, e devo dire molti con successo, perché immaginate i Maneskin che suonavano per strada, ormai sono delle icone
Star,
mondiali,
certo.
sono delle star mondiali. E se noi facciamo un talent di giovani pittori, credimi, ce ne sono molti, ma non come. Quindi ci sono state altre arti, il teatro, il cinema, soprattutto la televisione, la musica, che hanno un po' fatto dimenticare quest'arte che è una delle arti più antiche dell'uomo, che è venuta prima della scrittura, no? Noi abbiamo trovato nelle caverne l'uomo preistorico che cercava di identificare sulle rocce quello che lui vedeva, e quindi automaticamente la possibilità di aiutare, ecco perché l'abbinamento. Noi facciamo sempre questo ciclo perché parliamo di un artista, non è casuale Salvatore Fiume, perché Salvatore Fiume ha frequentato spesso anche questa meravigliosa, la figlia, la signora Laura, che ha 72 anni, e il fratello Lucio, che ne ha 80, che gestiscono la fondazione, che è la fondazione di Salvatore Fiume. Ecco, immagina che mi raccontavano le loro vacanze a Fiuggi. E quindi ho detto: guardate,
Perché non
adesso,
venire a Fiuggi,
esatto,
certo.
porteremo delle opere dell'ultimo ciclo di Salvatore Fiume. Come sai, Salvatore Fiume è molto famoso per il tema delle donne,
Sì.
le odalische, le regine, le donne, il momento dell'attesa, del piacere, quindi è diventato famoso. Ma questo appartiene agli ultimi 15 anni, quando Salvatore Fiume, dopo un viaggio che fece a Tahiti, a Papeete in particolar modo, si innamorò delle donne di Gauguin, di quelle opere. E pensate che a Tahiti, al Museo Gauguin, ci sono sia le opere di Gauguin che le donne e le opere di Salvatore
Di
Fiume.
Salvatore
Ma lui è
Fiume.
un attore straordinario, raccontando lui si racconta la nostra storia, cioè uno che da un paesino della Sicilia va a Urbino per fare cosa? Per imparare a fare l'illustratore, perché all'epoca i libri, oltre che scritti, venivano anche illustrati per facilitarne la lettura. E stando ad Urbino entra un giorno in Palazzo Ducale e viene folgorato da due quadri meravigliosi proprio di quel inizio Rinascimento. Viene folgorato dalle geometrie della Flagellazione di Piero della Francesca e poi un quadro sublime che è La profanazione dell'ostia di Paolo Uccello. E lui a quel punto comincia a capire che oltre che illustrare vuole dipingere e fa un percorso meraviglioso. Nel frattempo diventa responsabile dei Moggi, della grafica, della Olivetti. Poi un aneddoto bellissimo che racconteremo molto dettagliatamente a tutti coloro. Io vi invito a venire a questo evento all'Hotel Villegea sabato sera, perché faremo un bagno nell'arte, oltre che a vedere la bellezza di tanti giovani artisti e anche di due artisti locali. Quindi potremo parlare anche della pittura contemporanea. Noi tra 200 anni non ci saremo, ma si parlerà di questi artisti di fine Novecento e dell'inizio degli anni 2000 che fanno dei giochi cromatici veramente, che sono un'estasi, potersi respirare, guardare un'opera, chiudere gli occhi e riguardarla. Ecco, bene, questi giorni stiamo anche vivendo la tragedia della guerra. Noi abbiamo le opere di Salvatore Fiume, perché nel 1942 Salvatore Fiume, per un aneddoto molto particolare, riuscì a salvarsi dalla spedizione che
Quindi
portò
queste
tanti
opere che
giovani italiani.
porterete sono messe a disposizione della fondazione stessa? Ok.
Sì, sono opere che ci danno dei collezionisti e ecco, diciamo che non è una mostra, perché ecco, noi abbiamo preferito, perché le mostre, sai cosa succede? Che spesso le mostre ci sono tanta gente il giorno dell'inaugurazione e poi per 15 giorni c'è un silenzio cosmico. Allora noi preferiamo fare questi eventi in modo tale che le persone possano dire, guarda, il sabato sono uno che con la famiglia vado a cena fuori, questa sera vado a cena fuori, scelgo di andare in un posto dove mi faccio anche un bagno nell'arte, nella storia dell'arte italiana, vedo delle opere, perché proprio la vita frenetica di cui parlavamo poc'anzi, purtroppo spesso non lascia il tempo per recarsi in un museo, non lascia il tempo alle famiglie per andare a godere, a fruire di momenti dedicati all'arte, che possano essere delle mostre, che possano essere delle presentazioni.
Avete
E allora noi.
scelto una location che di storia ne ha da raccontare, l'Hotel
Ragazzi,
Village, insomma, quindi
beh,
abbinamento
pensa che
perfetto.
Salvatore Siume nasce nel 1915, quando in quegli anni con la Tamara dell'Empisca, con De Pisis, con De Nittis, si sta chiudendo quella stagione meravigliosa dell'arte déco che ha visto poi in Klimt, che abbiamo presentato anche in un appuntamento a Roma fatto prima di a gennaio, se non ricordo male, abbiamo dedicato una serata a Gustav Klimt. E quindi Salvatore Siume da ragazzo cresce. E pensate, dice uno che dice mi voglio mettere a dipingere bene. Quindi immagina negli anni 40 quando lui è giovane, sui 25 anni, e si deve misurare con De Chirico, con Guttuso, con la Tamara dell'Empisca, con Severini, con Sironi, con Balla, con Morandi. Quanto coraggio ha avuto questo Salvatore Siume a traghettare l'arte italiana, la pittura italiana della metafisica, cioè quella che a un certo punto smette di fare rappresentazioni religiose, cose che invece per un periodo Salvatore Siume riprenderà, penso il Cristo deriso, che è un'opera pazzesca, lo sposalizio della Vergine, che lui si richiama al grande Raffaello, a doversi confrontare con una pittura che sta diventando solo per palati sopraffini, ma per poi riportarla, riconsegnare la nostra pittura in maniera popolare a tutti. Due episodi di Salvatore Siume sono belli. Lui c'è un paese in Calabria che si chiama Fiume Freddo
Sì. C'è
e quindi una parte del nome porta il suo cognome. Era un paese abbandonato.
anche
Lui
in
va lì,
Sicilia, se non mi sbaglio. Sì,
sì.
Fiume
Lui
Freddo.
va a Fiume Freddo Bruzzi, come sapete Bruzzi perché l'Abruzzo si chiama Abruzzo, torna tutto, perché nei primi secoli, un paio di secoli prima di Cristo, ci fu una grande carestia in Calabria. E questa popolazione si spostò nella piana del Fucino e andò lì, e da lì Abruzzo, perché sono andati a viverci i Bruzzi, che era una popolazione autoctona della Calabria. Lui va lì e questo paese piano piano si ripopola, perché lui ci porta statue, rimette a posto gli affreschi della chiesa di San Rocco, ci mette delle illustrazioni. E ci sono delle foto bellissime della fine degli anni 70, in cui i cittadini, anziani, giovani, bambini ripopolano quel paesino, stando ore e ore ad ammirare quest'uomo col suo ciuffo, quest'uomo alto, elegante, sopra i ponteggi che si stava lì a regalare la sua arte. E la cosa bella di Salvatore Fiume, perché lui nasce nel 15, muore nel 1997, annuncio che il prossimo anno, che saranno i 25 anni della morte del maestro Salvatore Fiume, faremo una grandissima mostra che si chiamerà per l'appunto Leggende d'Italia a Monfalcone. Perché? Perché lui è quello che tra l'altro ha arredato l'Andrea Doria. L'Andrea Doria, che è stato un grandissimo transatlantico italiano, era il più moderno transatlantico, che è stato per l'appunto varato nel 1953, quindi il prossimo anno abbiamo i 70 anni dell'Andrea Doria e i 25 anni della scomparsa del
Della
maestro
morte
Fiume.
di Fiume.
Faremo questa grande mostra e il destino ha voluto che questo transatlantico, dove per l'appunto il Salone delle Feste si chiamava Leggende d'Italia, perché Salvatore Fiume lì aveva dipinto delle bellezze per dire ai viaggiatori, già quando salite a bordo dagli Stati Uniti per venire in Italia, cominciate ad avere un assaggio delle bellezze che vi aspettano.
Certo,
Purtroppo nel
Roberto.
1956 quella nave venne speronata. E nel fondale di fronte alle coste degli Stati Uniti già c'è un museo italiano perché c'erano i mosaici di Melotti, le ceramiche, le opere di Lucio Fontana e di due donne straordinarie, perché le donne in Italia arrivano tardi alla pittura, no? Tolta Ola Gentileschi, ma due donne meravigliose, poco conosciute, alle quali dobbiamo tributare, perché quando le donne ci si mettono, credimi che
Sono
raggiungono dei picchi
eccezionali.
meravigliosi, e mi riferisco a Felicita Frei e a Caterina Accardi.
Allora, è affascinante ascoltarti davvero, ma cerchiamo, ecco, di non svelare
Troppo.
oltre, no? Quindi vi aspettiamo sabato 7 maggio alle 20:30 all'Hotel Villeggea. Scusami Roberto, ma i tempi radiofonici, come hai
Hai
detto tu,
ragione.
sono quelli che sono. Ecco, mi preme tra l'altro dire che verrà presentato anche un pittore romano, Giancarlo Amabile, e si potranno ammirare le opere di due pittori fiuggini, Giuseppe Martini e Piero Frattarelli. Quindi non
Ecco,
solo
questi due
Salvatore
artisti
Fiume,
fiuggini
sì.
non sono giovanissimi. E infatti la cosa bella del contemporaneo è un modo elegante di dire che sono degli artisti in vita. Quindi artisti che ancora forse ci regaleranno ulteriori emozioni.
Allora, dicevamo, l'appuntamento all'Hotel Villeggea sabato 7 maggio ore 20:30 per il quarto evento dedicato a Salvatore Fiume. Vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook dove appunto c'è la locandina, tutti i vari contatti e le modalità di prenotazione. Ringraziamo il critico Roberto Litta per questo bellissimo racconto affascinante. Grazie di averci
Grazie a voi.
portato nell'ambito non solo storico ma anche e soprattutto culturale. Grazie
Grazie di
ancora.
cuore e sono felicissimo sabato anch'io di venire a Fiuggi, che ho dei ricordi sempre meravigliosi, ma io ci vengo spesso, quindi non abuso della vostra gentile ospitalità, ci vengo spessissimo, è una località
Bene,
che amo.
ti
Grazie di
aspettiamo.
cuore.
Grazie, grazie
Grazie, a
Roberto.
sabato.